L'arte parlata di Emilio Campanella.
Emilio Campanella per RadioGaiaItalia.com. Sabato 14 settembre 2024. Ieri sono andato al cinema, anche perché ormai sarei andato lo stesso, ma fa sempre brutto, al mare ci si va poco, ci si prova, non ci si riesce un granché come oggi, insomma. Giovedì 12, uscita nazionale di un film presentato a Cannes nel 2023, alla 76esima edizione del festival, di Hirosaku Hirokazu, Koreeda, un regista che mi interessa molto da anni e che negli ultimi anni ha preso, diciamo, qualche granchio, per esempio La Verità, il film francese con Binoche, Deneuve, insomma, veramente discutibile. Mentre il successivo, ambientato in Corea, l'ho trovato molto più interessante, magari meno forte dei suoi precedenti, però molto interessante. Non mi ricordo il titolo esatto, adesso mi viene in mente, ma comunque era una storia di truffe, malamente, pasticci, ma poi vi ricordate i bambini venduti, comprati? Era molto interessante, comunque molto interessante, e c'era al centro la famiglia, che per lui è, insomma, sempre frutto di grandissima ispirazione, ed è la ragione per cui per certi versi era stato avvicinato ispirativamente a Ozu, proprio per questo fatto e anche per le modalità di regia, l'attenzione agli attori. Ecco, quest'ultimo film, che insomma ha dei numeri, perché è stato premiato come migliore sceneggiatura Yuji Sakamoto, ha preso una Queer Palm data la tematica, e poi ci arriveremo. E quindi, insomma, si presentava come molto interessante. Io l'ho trovato molto meno interessante, ovvero interessante sì, ma molto macchinoso soprattutto. Io credo che questo sia dovuto a alcuni fattori. Allora, lo sceneggiatore ha un'esperienza di serie televisive che hanno un andamento molto ampio, quindi dei capitoli, delle vicende che si snodano, che si dipanano e che poi pian piano vengono collegate. Ora, qui bisognava farci stare tutto. Allora, hanno fatto stare tutto in 127 minuti, che non sono pochi, per un film, vi dico, veramente macchinoso e che forse sarebbe stato sufficiente contenere in 107 minuti, non dico 97, che sarebbe stato l'ideale, ma 107, perché sicuramente 20-30 minuti sono di troppo. Ci sono le cose veramente iper esplicative, per esempio il primo capitolo, diciamo, perché è in tre parti, che riguarda il ritratto della madre di questo ragazzino, perché poi è una storia di scuola, di ragazzi, di professori, di genitori, e ritorniamo a temi affrontati recentemente da film anche piuttosto efficaci. Quindi questo ritratto di madre, secondo alcuni iperprotettiva perché è una madre single, però è una che si sbatte perché lavora in una lavanderia, stiratoria, insomma, è sempre lì che si dà da fare, e ha questo giovane figlio preadolescente. Ora io non sono riuscito a capire esattamente l'età, comunque siamo, secondo me, all'inizio delle medie per noi, però la divisione scolastica giapponese è differente, saranno ragazzini di 11 anni, più o meno, poi alcuni sono molto più grandi, poi sono molto, molto più sviluppati fisicamente, altri sembrano dei bambolotti, come l'altro ragazzino che è il suo amico del cuore, ci arriveremo a questo. Ci sono dei problemi che si pongono, nel senso che c'è un professore che viene messo in discussione. Pare che maltratti gli allievi, soprattutto il giovane protagonista, chiamiamolo così. Il deuteragonista meno, ce ne accorgiamo dopo, però vi dico, la vicenda è svolta e riavvolta tre volte, scusate il bisticcio. E alla fine soltanto riusciamo a comprendere delle cose che ci mancavano. Allora, io faccio, per quanto riguarda la cultura giapponese, molto spesso un raffronto, quello dei paraventi. Li conoscete sicuramente, questi meravigliosi paraventi in tanti pannelli in cui ci sono delle scene. Sono scene dell'ukiyo-e, della vita mondana, dei quartieri dei piaceri. Ma ci sono anche tante nubi che coprono, quindi noi vediamo alcune scene, ma altre no. Ma non è detto che non siano importanti quelle scene, solo che noi non le conosciamo, possiamo solo intuire determinati episodi e quindi farci un'idea di ciò che accade, ciò che porta agli episodi che vediamo disegnati, dipinti. Ecco, diciamo che è un po' la stessa cosa. Però vi dico, il problema è che risulta macchinoso. Diciamoci una verità, l'ultimissimo cinema giapponese ha chiaramente dei problemi narrativi che il cinema storico classico giapponese non aveva. Questi ultimi film, un po' sì, e Koreeda non li aveva, e in questo caso purtroppo ci sono. Io posso raccontare quello che voglio, ma devo far capire, se voglio far capire, perché se no è anche un po' come dire disonesto, sarebbe come il giallista che bara. È chiaro che nasconde delle cose per rivelarcele alla fine, però non deve barare, non deve darci degli elementi sbagliati. Qui gli elementi non sono sbagliati, ma sono, come dire, dati in maniera non dico vaga, ma sicuramente poco chiara. Facciamo un altro raffronto e andiamo da un'altra parte. Avete presente la scrittura di Faulkner? Io amo moltissimo Faulkner. E molto spesso William Faulkner raccontava in maniera rovesciata o a salti narrativi e temporali le vicende che narrava. Secondo alcuni era un modo per rendere interessante le cose che raccontate in senso cronologico non lo sarebbero state. È un punto di vista che io naturalmente non condivido. Per cui vi dico, è sì interessante, però un film belga di qualche anno fa, Close, affrontava esattamente lo stesso tipo di problema, ma in maniera molto stringata e molto più diretta. Potremmo dire che per il mondo giapponese, per la cultura giapponese, e qui infatti nel film sono spesso degli scontri con le modalità comportamentali giapponesi, con la buona educazione, certe cose che non si devono dire, che non si devono fare. E quindi un fondo di ipocrisia contro cui si scontra la madre del ragazzo, perché non capisce cosa stia succedendo, perché questo ragazzo venga maltrattato, perché si comporti in questo modo, perché abbia delle reazioni violente. Ma lo capiremo dopo. Vi dico, ero con due amici che ho incontrato casualmente e uno di questi, che tra l'altro è un cinefilo, a un certo punto mi ha detto: ma era questo il tema? Ma diciamo a 1 ora e mezza dall'inizio si comincia a cogliere qual è il nocciolo della questione. Il nocciolo della questione è un rapporto affettivo fra due ragazzini. ma non lo si dice, non lo si vuole dire, non lo si vuole ammettere. C'è questa difficoltà, ma non è una difficoltà nella vicenda soltanto, secondo me è una difficoltà anche in chi narra. Correa non aveva mai affrontato tematiche gay, diciamo, chiamiamole tali, perché poi trattandosi di ragazzini molto giovani bisogna andare anche coi piedi di piombo per dare delle definizioni nette. Io parlo dal mio punto di vista, però bisogna stare molto attenti. E questo mi fa tornare indietro a Nagisa Oshima, grandissimo regista, che affrontò la tematica in due film, Furio nel 1983 e Tabuko Ato nel 1999, che secondo me sono stati due parziali, se non totali, fallimenti, per l'incapacità di riuscire ad affrontare una tematica simile da parte di un regista eterosessuale interessato al rapporto uomo-donna e che aveva affrontato e raccontato in maniera esemplare, così come Koreeda ha affrontato e narrato i rapporti familiari, i problemi della famiglia. Qui ci sono dei problemi della famiglia, ma c'è un altro problema di fondo che non si vorrebbe ammettere, perché la madre dell'uno, come il padre dell'altro, negano questa realtà. Non ne vogliono proprio sapere. Ma a parte che nella scuola proprio non se ne parla, a parte i ragazzini e un po' di bullismo che poi viene fuori, ma solo nell'ultima parte. Vi dico, non so se consigliarvi questo film. Cioè, ve lo consiglio perché è interessante, ma non ve lo consiglio perché sia un film riuscito, perché secondo me assolutamente non lo è. Né strutturalmente, né come motivazione. Non, secondo me ha preso una strada che non è la sua, Koreeda. Non la sente. Ecco, giusto per fare un'osservazione, qualcuno ha citato Rashomon di Kurosawa, ma siamo lontanissimi, tanto perché giustamente è stato osservato, in Rashomon tutti mentono e raccontano una storia ognuno dal punto di vista suo. Qui in realtà nessuno mente e ci dà però il suo punto di vista, che però noi riusciamo a cogliere a pieno, o pare che sia a pieno, solo alla fine, tirando le fila di un discorso che però veramente l'ha tirata in lungo, cioè è veramente un brodo un po' troppo lungo. Poi ci sono delle cose carine, il rifugio dei due ragazzi in una foresta, dopo una caverna, un posto pericolosissimo, come capiremo alla fine, ne fanno il loro luogo così di giochi, di fantasia, di dove mangiano, dormono, studiano. È un posto solo loro, un posto segreto, ma i ragazzi lo fanno, questo abbiamo fatto tutti, avere un angolo lontano dagli adulti, per essere noi stessi, per fare quello che vogliamo. E sono infatti delle scene, soprattutto nella seconda parte, molto idilliache, vere, non vere, oniriche, non sappiamo esattamente come vada a finire, potrebbe essere andata a finire malissimo, ma non lo sappiamo, forse no, non ci viene chiarito, questo va, può anche andare abbastanza bene, però aggiunge vaghezza a un film già poco chiaro. Faccio un altro riferimento a proposito di ragazzi, scuola e problemi con gli insegnanti, i genitori. La stanza dei professori, uscito la stagione scorsa, un film ungherese prodotto in Germania, interessantissimo, tenuto drammaturgicamente, stringato, cioè molto logico. È chiaro, siamo in un altro paese, un'altra mentalità, però là non c'era la tematica dell'affettività fra due ragazzi, qui sì, però questo è poco risolto secondo me, al di là dei premi, ma lo dicevo l'altro giorno a proposito di Almodovar, scusatemi, premi per quel che valgono, Ecco, una cosa interessante è che Ryuichi Sakamoto ha composto tre brani che sono stati, tre delle ultime cose che ha scritto, sono stati inseriti nella colonna sonora. Se sia parente del omonimo sceneggiatore, non sono riuscito a capirlo. Forse sì, forse no, ma non ha importanza. Ecco, allora vi ho così esposto un po' le mie perplessità su un film sì interessante, ma poco risolto secondo me, che posso anche decisamente consigliarvi se vi interessa la tematica, che sia la scuola, che sia il rapporto genitori-figli, che sia il rapporto allievi-professori, che sia il rapporto affettivo fra due ragazzi giovani, molto giovani. Però vi dico, non è un film risolto questo, che in originale, tra l'altro, è intitolato Il Mostro. Ed è uscito invece in quasi tutti i paesi con il suo titolo tradotto letteralmente. Da noi, come in Germania e in Francia, invece l'innocenza, boh, un po' così, insomma, secondo me, distoglie un po', cioè è un po' troppo vago. Allora, ripetiamo ancora, abbiamo parlato dell'innocenza di Hirokazu Koreeda. È appena uscito da Cannes 2023. Grazie Emilio Campanella per RadioGaiaItalia.com.
L'arte parlata di Emilio Campanella. RadioGaiaItalia.com.